Dunque, le cose da dire sono molte. Fra l'altro io come studioso mi occupo di servizi per l'impiego da forse quasi 30 anni, per cui da tanto tempo. Però vorrei dire appunto che i servizi per l'impiego, che la qualità del lavoro nei servizi per l'impiego svolge una funzione importantissima. Noi appunto l'abbiamo scritto nella Costituzione, cioè abbiamo l'articolo 1. E l'articolo 4, cioè abbiamo l'articolo 1 che ci dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, l'articolo 4 che recita il lavoro come diritto-dovere dei cittadini, diritto come accesso al lavoro e dovere del contribuire al progresso della nazione attraverso il proprio impegno. Ecco, e ovviamente. Nella realizzazione di questo diritto al dovere del lavoro, che ha una valenza quasi di fondamento della Costituzione materiale quanto ce l'ha il voto per la Costituzione politica, ecco, in qualche modo il voto lo stesso è un diritto dovere ed è il fondamento della democrazia. Ecco. E dall'altra parte il lavoro è un diritto dovere ed è il fondamento della Costituzione materiale, della vita della Repubblica, della partecipazione che la Repubblica assume come un valore fondante, un obiettivo anche del nostro stare insieme, della nostra nazione. All'interno della realizzazione di questo diritto dovere ci stanno i servizi per l'impiego, c'è poco da fare, ci stanno non solo questo, però ci stanno, svolgono un servizio importante, svolgono una parte molto rilevante. Ecco, a me piace ricordare, in particolare dopo l'esperienza ministeriale di Tiziano Treu come ministro del lavoro, che ci fu il varo della devoluzione del collocamento alle regioni. Stiamo parlando del 98-99, insomma, un periodo di questo. E io all'epoca insegnavo alla LUISS e con la LUISS facemmo un accordo con la Regione Campania proprio per la formazione dei dipendenti del Ministero, i dipendenti del collocamento che dovevano transitare dal Ministero alle Regioni. E questo accordo prevedeva attività formative, attività di assistenza tecnica, attività che vennero svolte nelle singole province, perché già allora l'organizzazione dei centri per l'impiego, allora non si chiamavano uffici di collocamento o sezioni circoscrizionali del massimo impiego, si chiamavano, ecco, era organizzata per province e per cui battemmo per molti mesi tutte le province della Campania per operare questo trasferimento di personale, ma che non era un trasferimento, cioè non era soltanto il fatto che diciamo, il carico, il ruolo paga di questi dipendenti passasse da un'istituzione nazionale a un'istituzione locale, ma era un problema culturale, cioè era un problema di affrontare il tema del collocamento in un modo diverso. E devo dire, io mi inventai una provocazione che derivava dal fatto che in quell'epoca frequentavo come consigliere, come consulente, cioè una vita da consigliere. Ciao Francesco. Frequentavo la DG5 a Bruxelles, la direzione dell'occupazione, e mi venne in mente una sorta di provocazione. Dissi, ma perché non portiamo in Campania i responsabili, i dirigenti, ma anche gli operatori dei centri per l'impiego svedesi. Ecco, e questo facemmo effettivamente, organizzammo un convegno a Napoli in cui ci vennero a spiegare cosa facevano, come operavano, che tipo di impostazione avevano nei confronti del problema di gestire l'incontro fra domanda e offerta. Naturalmente era un fulmine a ciel sereno perché era una realtà completamente diversa, per tanti motivi, ma diciamo che il motivo fondamentale che balzava all'occhio immediatamente era la quantità dei casi da trattare, cioè in Svezia c'è un'immediatezza, un'attenzione alla persona, c'è una tradizione culturale sull'operatività dei centri per l'impiego diciamo, ha raggiunto un punto di eccellenza nei lavori di Gostarin, come come studioso e anche come invece concreto organizzatore. Ecco, da noi c'è una cultura forse minore, c'è stata fino ad oggi una attenzione minore, ma la cosa che a me colpì più di tutti in quel tipo di situazione fu che dal racconto, dal resoconto che facevano i responsabili dei centri per l'impiego svedese a noi che stavamo lì a sentirli, venne fuori che questi erano valutati ogni anno con tre sistemi diversi di valutazione, uno interno del Ministero del Lavoro e due esterni con metodologie diverse date a due centri di ricerca universitari diversi. E la spesa per fare questo su tutto il territorio nazionale, cioè ogni singolo centro per l'impiego, era valutato tre volte all'anno da tre strutture diverse. E la spesa era di tutto rispetto, era una spesa importante, era una spesa importante. Tant'è che io poi chiacchierando con questi nelle more del convegno, mentre si mangiava, gli dissi, ma insomma, voi perché spendete tanti soldi, poi con metodologie diverse, magari ottenete dei risultati diversi che neanche si parlano fra loro, avete il problema di metterli insieme. E la risposta fu candida, assolutamente candida. Il funzionamento dei centri per l'impiego è la base dello Stato sociale. È la base dello Stato sociale. Lo Stato sociale non funziona se la gente non trova il lavoro. Se le imprese non trovano i lavoratori giusti, se le persone non trovano il lavoro per loro. Lo Stato sociale si regge sulla funzionalità dei centri per l'impiego. Noi abbiamo tre sistemi perché riconosciamo che è il fondamento del nostro Stato sociale. Chiaramente poi lo Stato sociale svedese è una macchina di tutto rispetto, è certamente più sviluppata della nostra, però c'è questa percezione che a noi ancora... E guardate... Quando poi si parla di efficienza, di efficacia dei centri per l'impiego, la letteratura internazionale dice: non crediate che mai, in nessun caso, neanche nel migliore del mondo, tutte le assunzioni passino per i centri per l'impiego. Per quanto i centri per l'impiego possano essere bravi, cioè al massimo si arriva a un 15%. Se si arriva al 16%, al 18%, siamo proprio al massimo. Perché? Perché è legittimo, è giusto che imprese e lavoratori si parlino anche indipendentemente dal canale pubblico. Il canale pubblico serve per i casi più difficili, serve per quelli che non riescono a trovare lavoro immediatamente. Insomma. Ecco. E però l'importanza è tale, è l'importanza della piena occupazione. La piena occupazione vuol dire soddisfazione, vuol dire attenzione, futuro, vuol dire contribuzione, per cui anche finanza pubblica ovviamente, ecco. Ma vuol dire sostanzialmente dare adempimento per noi all'articolo 4 della nostra Costituzione, ecco. E questo, diciamo, è un motivo per cui la qualità del lavoro delle persone che sono impegnate nei centri per l'impiego è un aspetto vitale, vitale della nostra Repubblica, vitale della nostra democrazia, vitale per il nostro futuro. Ora, ci diceva poco fa il Presidente Repetto, ma in realtà non bisogna stare a scherzare tanto sulla qualità del lavoro pubblico, perché io vengo dal lavoro privato e ho trovato, venendo nel lavoro pubblico, che normalmente c'è una qualificazione del lavoro molto elevata. Io direi addirittura, io vengo da un'esperienza consimile, anch'io vengo dal privato, diciamo che sono atterrato nel lavoro pubblico non subitissimo, una decina di anni fa, ecco, però provenendo da esperienze soltanto di lavoro privato, e devo dire che anch'io sono rimasto stupefatto per la qualità della qualificazione professionale dei dipendenti pubblici. Ecco, per me, ripeto, non l'ha detto, ma io lo direi, era superiore a quella delle persone che lavoravano nel privato. Erano più qualificate. E però io mi sentirei di dire che non è tutto lì, nel senso che la qualificazione, no? È come la questione delle competenze. Le competenze ci sono, ma se poi non le si mette a frutto, se poi non le si impiega, se poi non c'è la stessa tensione per la collaborazione tra gli uffici, per ottenere i risultati, ecco, se non c'è questa stessa tensione che c'è nel privato, poi anche l'alta qualificazione serve a poco, cioè diventa una sorta di così, di autogratificazione. Si dice: io ho fatto questi corsi, ho queste competenze, ho imparato a fare queste cose. Benissimo, però poi se questo non serve a migliorare la vita dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, della popolazione, insomma, allora a che serve? Serve a poco, anzi è una dimostrazione che tutto sommato si buttano via dei soldi. Potrebbe essere una dimostrazione di questo tipo. E allora veniamo a questo aspetto. Ecco, alcune nozioni che sono venute fuori dalla discussione di oggi mi sembrano particolarmente interessanti e cogenti. Ecco, una prima è quella del guardare al futuro, ecco, quella di dire: ma noi non possiamo sederci sull'incontro della domanda e dell'offerta oggi, dobbiamo costruire la qualità dei servizi per l'impiego guardando al futuro, combinando attività di matching tra domanda e offerta con attività di formazione, di stimolo della formazione in direzioni di sviluppo. Ecco, naturalmente il problema qui si sposta dalla qualità del lavoro diretto dei centri per l'impiego a chi produce queste indicazioni per lo sviluppo, cioè c'è il problema della previsione di cui si parlava oggi. Insomma, Diana Gilli ci ha detto: nei prossimi 10 anni è prevedibile che in Italia ci siano almeno 8 milioni di nuovi posti di lavoro che verranno creati, in parte per sostituire quelli che vengono abbandonati, in parte perché sono posti di lavoro nuovi, legati a tecnologie nuove, legati a sistemi produttivi nuovi che si costituiranno. Ecco, l'importante è ragionare. E lo stesso Repetto ci diceva: noi stiamo investendo moltissimo sulla green economy perché pensiamo che sia uno sviluppo del nostro lavoro. Ecco, una parte deve essere fatta in questo modo, però è opportuno, è necessario. Io qui mi sento di togliermi un sassolino dalla scarpa. Che per far questo ci siano previsioni di medio periodo, di lungo periodo, affidabili. Io mi tolgo un sassolino dalla scarpa perché ho provato a convincere il Ministero del Lavoro per anni, di dotarsi di un buon sistema di previsione. Ne ho prodotto uno, gliel'ho offerto, ma ce n'erano anche altri. Non è che pretendevo che prendesse il mio, insomma, poteva prendere il mio, poteva prendere quello di altri. Il Ministero ha sempre detto di no, si è sempre ostinatamente chiuso in difesa e ha detto no. Queste sono cose pericolose, innescano, diciamo, attività o reazioni che possono... però, vedete, le previsioni sono sempre sbagliate, per definizione. Diciamo che il futuro non ci appartiene e dobbiamo saperlo quando facciamo le previsioni. Però hanno un merito enorme, che fanno vedere che cosa succede se le tendenze che sono in atto nel Paese, nella situazione che noi osserviamo oggi, vengono proiettate per un periodo di tempo lungo. Cioè hanno in qualche modo la possibilità di darci dei limiti, dei parametri, delle cose su cui discutere che riguardano che cosa succederà. Per cui, diciamo, è opportuno che queste previsioni ci siano, è opportuno che la politica ne tenga conto. Allora, un altro aspetto, si è parlato molto, si parla di valutazione della qualità del lavoro dei centri per l'impiego. Ecco, il primo aspetto, diciamo, da questo punto di vista la legge Brunetta lo mette in evidenza molto chiaro, è quello degli obiettivi. Cioè la prima valutazione è: che obiettivi mi do? E poi li realizzo questi obiettivi o no? Rispetto a questo tipo di valutazione, anche la soddisfazione degli utenti viene in secondo piano, in qualche modo. Perché? Perché l'obiettivo è in qualche maniera la missione pubblica che ha l'amministrazione pubblica, la quale tutte quante insieme debbono appunto proporsi degli obiettivi di attuazione della loro missione, che è una missione che deriva dalle normative, deriva dalle decisioni di carattere politico che vengono prese dalla politica, giusto appunto. E io spero da una politica informata da previsioni fatte bene su qual è l'evoluzione, in questo caso, dei mercati del lavoro locali. Ma questi obiettivi devono essere quantitativi, devono essere misurabili. Non possono essere solo obiettivi di carattere qualitativo, in cui si dice: beh, abbiamo, non so, una migliore soddisfazione degli utenti. No, dobbiamo proporci anno per anno. La legge lo indica molto bene, cioè il piano della performance è un piano che viene fatto ogni anno su un orizzonte triennale. no? E che indica quali sono gli obiettivi e li rende trasparenti al pubblico, agli utenti, ai contribuenti, al popolo sovrano in generale, non solo ai politici, sono i politici stessi che si rendono trasparenti. Ecco, e che quantificano e mettono sulla carta quanti casi vogliono trattare, che tipo di risultati si propongono di ottenere in termini. Certamente, noi siamo davanti a un periodo difficile, veniamo da un periodo difficile e andiamo avanti a un periodo che sarà difficile ancora per qualche tempo, sempre per parlare di previsioni. Ecco, cioè non possiamo pensare, c'è un'onda lunga che collega l'economia al mercato del lavoro, è un'onda che è fatta dagli ammortizzatori sociali, è fatta dall'utilizzo del labor hoarding, anche non finanziato dagli ammortizzatori sociali, è fatto dal blocco degli straordinari, è fatto, diciamo, dalla gestione degli orari, dal rapporto tra occupati a tempo pieno e occupati a metà tempo. È un ciclo è una catena che, diciamo, nel funzionamento normale dell'economia italiana dura 3 trimestri più o meno. Ecco. Ma di fronte alla crisi che abbiamo vissuto, crisi di produzione che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e dalla quale ci stiamo lentamente risollevando, dobbiamo pensare che altro che 3 trimestri durerà, insomma, durerà un anno, 2 anni, ecco, forse anche qualcosa in più. Ecco. E per cui ci muoviamo in una direzione che è una direzione di forte necessità di funzionalità dei centri per l'impiego. Ecco, è opportuno che i centri per l'impiego si diano degli obiettivi concreti e che questi obiettivi si dimostri poi se possono essere realizzati o meno. Si tratta anche di fare degli esperimenti, nel senso che in qualche modo è una situazione nuova per noi, almeno per altri, come stavamo dicendo prima, non è nuova per nulla, anzi è tradizionale, ma insomma, è qualcosa che dobbiamo fare. Poi a fianco al ciclo della performance, per cui alla programmazione, al piano della performance e alla relazione annuale sugli obiettivi effettivamente conseguiti, ci sono gli altri strumenti che sono sì la customer satisfaction, per cui il fatto che gli utenti si sentano effettivamente serviti dal servizio pubblico. Ecco, questo è un punto fondamentale. Mi sembra che qui abbiamo due aspetti che io vorrei sottolineare. Da un lato, l'uscita forte che ha voluto dare il governo e anche il ministro del lavoro all'atteggiamento del governo e all'atteggiamento dell'intera pubblica amministrazione nei confronti delle persone colpite dalla crisi, quando sintetizzata nello slogan "Non lasceremo indietro nessuno". Ecco, non lasceremo indietro nessuno. Certo, può essere una cosa retorica, sicuramente, voglio dire. Sai, la politica è la politica, io sono un tecnico, per cui tutto sommato mi importa anche poco. Però è la prima volta in qualche modo che si afferma una sorta di diritto universale, nel nostro paese ad avere una qualche forma di assistenza. Io non parlo di una protezione del reddito per tutti, però diciamo, ad avere l'amministrazione che prende in carico le persone una per una. Non lasciare indietro nessuno vuol dire prendere in carico le persone una per una. Ed ecco che qui immediatamente sorge il problema di cui abbiamo parlato più volte, perché prendere stamattina, perché prendere in carico le persone una per una vuol dire mettere insieme le competenze, i dati, le informazioni di diverse amministrazioni. Vuol dire evitare duplicazioni e buchi, evitare il gioco dello scaricabarile tra una amministrazione e l'altra. Vuol dire creare i centri del welfare di cui parlava il presidente Repetto poco fa, insomma, no? Gli sportelli unici del welfare, cioè qualcosa che serva a coordinare l'attività di matching tra domanda e offerta con le attività formative, con le attività di assistenza sociale per, diciamo, le persone che soffrono di diversi tipi di svantaggio, ecco, con la politica industriale. Per gli obiettivi, no? Gli obiettivi formativi, la domanda futura di cui abbiamo parlato. Ecco, a me sembra sostanzialmente che ci si debba muovere in questa direzione. Mi pare che il progetto di cui parliamo oggi, che nasce un po' come lo stimolo per questo convegno, si muova in questa direzione. Certamente è una goccia nel mare, è una piccola cosa, però io la prendo con diciamo, cercherò di portarla avanti naturalmente con la dottoressa Cardilli, col Formes, con cui collaboriamo molto bene, con grande affetto, pensando proprio a questo, a queste mie esperienze di ormai più di 10 anni fa, quando giravo provincia per provincia la Campania e cercavo di vedere che cosa mi dicevano, che tipo di lavoro facevano gli operatori del collocamento. Ecco, io penso che oggi abbiamo la possibilità di fare qualcosa di nuovo, che abbiamo la possibilità certamente di muoverci su diversi fronti. C'è questo fronte dei dati, che è un fronte importantissimo, Francesco Verbero sa bene anche su questo, le mie sollecitazioni al Ministero, che però poi sono state, mi sembra, prese molto bene, quanto sono venute da anni, ecco. E per cui penso che c'è questo problema, ci sono problemi tecnici, ci sono problemi di formazione, c'è il problema di superare appunto questo gap tra professionalità dei dipendenti pubblici e attenzione alla cooperazione e al risultato. Ho apprezzato moltissimo l'informazione che ci ha dato la responsabile della Regione Emilia-Romagna quando ci è venuta a dire: non ci muoviamo più sulla collaborazione tra istituzioni basata su protocolli. Ecco, io me lo auguro moltissimo che superiamo questa fase burocratica per cui ogni cosa deve essere protocollata, bisogna scrivere, fare la convenzione apposta. No, il problema sono i risultati. I risultati derivano dal fatto che l'utente venga percepito come destinatario finale dell'intervento, la persona presa in carico. Non lasciamo indietro nessuno, vuol dire consideriamoli come persone. Ecco, e la persona deve essere il cittadino, il popolo sovrano che è servito dall'amministrazione, che ne è servente. Questo è il punto fondamentale. Mi sembra che se noi ci muoviamo in questo modo, noi rispettiamo lo spirito democratico della nostra Costituzione, insomma, è quello che vogliamo, credo, far per tutti. Se no, manteniamo una pubblica amministrazione che tutto sommato finisce per essere una casta, che lo si voglia o no, finisce per essere il fatto che, avendo vinto un concorso in un certo periodo di tempo, poi uno si pone in un'area diversa rispetto ai cittadini comuni. Ma quest'area diversa è un'area di servizio, non è un'area di privilegio. Grazie.